Odisseo sull'isola di Ogigia. Da Odissea, libro quinto, versi 148-268. Telemaco, su suggerimento di Atena, lascia Itaca per andare alla ricerca di notizie sul padre. Si reca prima a Pilo, da Nestore, che però non sa nulla, e poi a Sparta, da Menelao, che gli riferisce quanto gli ha detto Proteo, una divinità del mare. L'eroe è vivo e si trova presso la ninfa Calipso sull'isola di Ogigia da ben 7 anni, perché la dea vorrebbe farne il suo sposo. Nel brano che stai per leggere, Hermes, il messaggero degli dei, ha informato Calipso che per Odisseo è arrivato il momento di tornare a casa, perché così è stato deciso dagli dei dell'Olimpo. Calipso, anche se a malincuore, non può che ubbidire. Così detto, se ne andò il forte Argeifonte. E lei, la ninfa veneranda, andò dall'intrepido Ulisse, sentito il messaggio che Zeus le inviava. Lo trovò seduto sul lido. Né mai i suoi occhi erano asciutti di lacrime. La dolcezza del vivere si dissolveva nel pianto per il ritorno, perché non gli piaceva più la ninfa. Certo, la notte dormiva sempre, per forza, nella cava spelonca, controvoglia accanto a lei che voleva. Ma di giorno, seduto sugli scogli e sulle rive, con lacrime e gemiti e dolori lacerandosi il cuore, guardava spesso il mare inconsunto e lacrime versava. Fattasi a lui vicino, gli parlò la divina fra le dee. «Sventurato, non starmi ancora qui a piangere, né la tua vita si consumi così. Ormai ti manderò via senza contrastarti. Su, taglia col bronzo grossi tronchi e connettili e fai una larga zattera. Poi, su di essa conficca verticalmente alte fiancate di tavole, perché ti porti sul mare caliginoso. Per parte mia ci metterò cibo e acqua e rosso vino in abbondanza, che ti tengano distante la fame. Vesti ti darò da indossare e vento ti manderò dietro perché tu possa giungere indenne nella tua terra patria, se lo vogliono gli dei, che abitano il vasto cielo. Essi sono più bravi di me nell'ideare e nel realizzare». Così disse. E rabbrividì il molto paziente divino Ulisse. A lei rivolgendosi disse alate parole: «Ciò che tu dici, o dea, è diverso da ciò che hai in mente, e non è la scorta. Tu vuoi che su una zattera io percorra il gorgo vasto del mare, terribile, orrendo. Nemmeno navi ben fatte e veloci lo varcano, che vantino vento propizio di Zeus. Disubbidendoti, io non porrò piede su una zattera, se tu, o dea, non hai il coraggio di farmi un gran giuramento, che proprio contro di me tu non escogiti altra sciagura». Così disse e sorrise Calipso, divina fra le dee. Lo accarezzò con la mano, lo chiamò per nome e gli disse: «Davvero un briccone tu sei e validi pensieri conosci. Tale è il discorso che ti è venuto in mente di dire. Lo sappia ora la terra e su in alto l'immenso cielo e l'acqua dello Stige che giù defluisce. E per gli dei questo è il giuramento più solenne e più tremendo, che io non penserò a tuo danno altra sciagura. Ma quello che penso e considererò è ciò che per me stessa escogiterei qualora necessità su di me tanto premesse. Io ho una mente retta e giusta, e nel petto non ho un animo di ferro, ma un animo che conosce pietà». Così parlò e si avviò per guidarlo la divina fra le dee rapidamente. E lui andò dietro le orme della dea. Giunsero alla cava spelonca lui e la dea. Lui si mise a sedere sul seggio da cui si era alzato Hermes, e la ninfa gli pose accanto ogni sorta di cibo da mangiare e da bere, le cose che mangiano i mortali, e lei si sedette di fronte a Ulisse divino. Dinanzi a lei posero nettare e ambrosia le ancelle. Essi protesero le mani sui cibi pronti e imbanditi, poi, dopo che si furono saziati di cibo e di bevanda, fra loro cominciò a parlare Calipso, divina fra le dee. «Divino figlio di Laerte, Ulisse dalle molte astuzie, così dunque ora, subito, vuoi andartene a casa nella tua terra patria? Che tu stia bene, allora. Ma se tu nella tua mente sapessi di quanti patimenti il numero e tuo destino compiere prima di giungere nella terra patria, resteresti qui con me, custode di questa casa, e saresti immortale, benché desideroso di rivedere tua moglie, che a lei tu pensi sempre tutti i giorni. Eppure io affermo di non essere a lei inferiore per il corpo e la persona, e non sta nemmeno bene che donne mortali gareggino con le immortali per il corpo e l'aspetto». A lei, di ricontro, disse il molto accorto Ulisse: «O dea, signora, Non essere arrabbiata per questo con me. Anche io lo so e molto bene che la saggia Penelope a guardarla vale meno di te per aspetto e statura, già che lei è mortale e tu immortale ed esente da vecchiaia. Ma anche così voglio e spero ogni giorno di giungere a casa e il giorno vedere del mio ritorno. Se poi un Dio mi fracassa la nave nel mare purpureo, sopporterò. Nel petto ho un animo che sopporta dolori. Già moltissimi patimenti ho subito e molto ho sofferto fra le onde in guerra. E questo agli altri si aggiunga. Così disse. Il sole si immerse e sopraggiunse la tenebra. Entrambi andarono nella parte più interna della cava spelonca e si saziarono di amore l'uno accanto all'altra giacendo. Quando mattiniera apparve Aurora dalle dita di Rosa, subito Ulisse indossò un mantello e una tunica e lei, la ninfa, indossò una grande candidissima veste, delicata, graziosa, e attorno ai fianchi si mise una cintola bella, d'oro, e sopra la testa pose un velo. Pensò allora all'avvio per il coraggioso Ulisse. Gli diede una grande scure, ben adatta alle mani. Di bronzo, affilata da tutte e due le parti, e aveva un manico assai bello di legno d'ulivo, ben infisso. Gli diede poi un'ascia ben levigata. Lo condusse per la via fino all'estremità dell'isola, dove erano alberi alti, lontano e il pioppo e l'abete alto fino al cielo, secchi da tempo, ben stagionati, che restassero a galla leggeri. Dopo che gli ebbe indicato dove erano gli alberi alti, lei se ne tornò a casa, Calipso, divina fra le dee, e lui rimase a tagliare i tronchi. Il lavoro procedette veloce. Ne buttò giù 20 in tutto. Ci lavorò con la scure di bronzo, li levigò con competenza e li rese diritti a filo. Allora Calipso, divina fra le dee, portò il trapano e lui tutti i tronchi perforò e li connesse fra loro. Con caviglie e connessure martellando costruì la zattera. Quanto è il fondo di un'ampia nave oneraria tracciato ad arte da un uomo ben esperto dei lavori di carpenteria, tanto larga si costruì la zattera Ulisse. Collocò le fiancate e le fissò con fitti puntelli, continuando il lavoro. Con lunghi assi sovrapposti lo completò. Dentro poi fece l'albero e l'antenna ad esso congiunta. In più si fece il timone per tenerla in rotta. Tutta, da prua a poppa, la zeppò con giunchi di salice che fossero riparo dai flutti e la zavorrò con molta legna. Teli intanto portò Calipso, divina fra le dee, perché si facesse le vele e lui con perizia sistemò anche queste. E fissò le funi dell'antenna e le gomene, le funi delle vele, e poi con leve le trasse giù nel mare rilucente. Era il quarto giorno e lui aveva tutto compiuto. Al quinto preparò la partenza dall'isola la divina Calipso. Lo vestì di vesti profumate e lo lavò. Dentro gli pose la dea un otre di nero vino, il primo e un altro grande di acqua e anche viveri in una bisaccia e pietanze prelibate in abbondanza. Fece soffiare un vento dolce e mite.